Buongiorno a tutti quanti. Allora, sappiamo già che siamo qui per studiare la lettera agli ebrei, quindi vi invito ad aprire questa lettera al capitolo 5, al versetto 11. E così arriviamo ad una sezione che contiene uno dei testi appunto più controversi della lettera, quelli contenuti al capitolo 6, versetti da 4 a 8. Sono controversi perché molti, leggendoli, sono arrivati a conclusioni errate, dicendo che è possibile per un vero credente nato di nuovo perdere la salvezza. Siamo convinti che questo non è quello che afferma la Bibbia, sicuramente, ma soprattutto non è quello che vuole affermare l'autore della lettera agli ebrei. Questa lettera vuole affermare proprio il contrario, esattamente il contrario, cioè la sicurezza della salvezza, cioè l'impossibilità per chi crede in Cristo Gesù di perdere la salvezza che Lui ha procurato. E voglio ricordare che tutta la lettera è una poderosa esposizione della superiorità del nuovo patto sul vecchio patto, perché Cristo è migliore di tutti quelli che lo hanno preceduto. Questo senza dubbio è la chiave di lettura che ci permette di comprendere tutta la lettera. Il nuovo patto è superiore al vecchio perché Cristo si dimostra superiore a tutto quello che lo caratterizzava. Quindi il cuore della lettera è dimostrare la superiorità di Gesù rispetto ad Aronne, è proprio la sezione che stiamo studiando, e che in virtù di tale superiorità egli ha posto fine appunto a tutte le norme del culto giudaico. Perché? Perché quelle norme, quei riti, ci dirà l'autore, erano cose provvisorie, erano transitorie, erano delle immagini, delle ombre che rimandavano a Cristo. Quindi Cristo è la sostanza a cui tutte quelle cose miravano, è la realtà a cui tutte quelle immagini facevano riferimento, addirittura è l'adempimento di tutto quello che riguardava il culto giudaico. Quindi una volta che Cristo si è manifestato e avendo adempiuto ogni cosa, dice l'autore, ha reso obsolete tutte le norme del vecchio patto che permettevano di accostarsi a Dio, sono superate. Quindi in virtù della sua superiorità Cristo è garanzia, ci dice l'autore, di salvezza eterna per chi crede in Lui. Quindi la lettera agli ebrei non insegna che un credente possa perdere la salvezza, ma che può riposare nella certezza di avere la vita eterna, perché questa è garantita da Gesù, il migliore, come ci dice l'autore. In Ebrei 5,8, l'abbiamo visto lo studio scorso, lo scrittore della lettera ci ricorda che Cristo divenne per tutti quelli che obbediscono autore di salvezza eterna. In Ebrei 7,25 dirà che egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Ancora in Ebrei 9,12 afferma che Cristo, entrando nel luogo santissimo col proprio sangue, ci ha acquistato cosa? Una redenzione eterna, eterna. Quindi Ebrei afferma la sicurezza della salvezza. Sarebbe profondamente illogico, quindi, e sbagliato pensare che lo Spirito Santo possa affermare in un brano che il credente possa essere sicuro della salvezza e in un brano successivo dire che si può perdere. Quindi crediamo che lo Spirito Santo stia dicendo un'unica cosa attraverso questa lettera, cioè che noi possiamo essere certi e sicuri della vita eterna. Quindi lo scopo di queste esortazioni, di questa esortazione a cui ci troviamo dal versetto 11, non è quindi quello di farci credere che un credente possa perdere la salvezza a causa di un peccato, ma ci ammonisce su un pericolo, attenzione, cioè quello di non essere mai stati veramente salvati, perché pur avendo confessato con la bocca Cristo, in realtà con il cuore non si è creduto per ricevere la salvezza. Quindi questo brano ci parla della possibilità che una persona possa essere esteriormente attaccato alla Chiesa locale, senza però far parte spiritualmente della Chiesa universale. Ci parla del fatto che una persona può godere i benefici che sono legati alla predicazione della verità, senza aver fatto di Cristo il proprio Signore e Salvatore. Quindi questo è il problema che esce fuori effettivamente da tutta la lettera. E ricordiamo che è stata scritta ad una o più comunità di giudei. Questi giudei stavano andando bene, ci dice l'autore. Avevano mostrato interesse alla verità del Vangelo, verità che erano state proclamate dagli apostoli e addirittura avevano fatto una certa professione di fede. Alcuni di loro avevano anche sopportato una grandissima persecuzione da parte dei loro connazionali a causa della loro professione di fede. Ma ora l'autore è costretto a scrivere questa lettera invece per esortarli a perseverare e per ammonirli sul pericolo di abbandonare Cristo. Perché? Lo abbiamo visto, perché il prolungarsi e l'intensificarsi della loro prova e il mancato ritorno di Gesù per stabilire il regno sulla terra, che loro credevano imminente effettivamente, li aveva portati ad accettare dei compromessi, cioè a tornare indietro per aderire di nuovo alle norme e ai riti del culto giudaico che erano state stabilite nel vecchio patto. Quindi questo loro ritorno alla legge cerimoniale era motivo di preoccupazione per l'autore, perché facendo così dimostravano di non aver capito che cosa? Il Vangelo, non avevano capito la persona e l'opera di Gesù Cristo. E così, mentre l'autore procede nella sua descrizione della superiorità di Cristo, sente la necessità di applicare queste verità ai suoi lettori, mediante delle esortazioni che sono a carattere pastorale. Le abbiamo viste. Abbiamo già visto due esortazioni e possiamo riassumere queste esortazioni in questa maniera. Nella prima lui ci ha detto: non trascuriamo una così gran salvezza, e quella fa parte del capitolo 2, versetti da 1 a 4. Poi segue una seconda esortazione al capitolo 3, versetti 7 a 19, dove ci ha detto: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Quindi, tramite queste esortazioni, l'autore vuole stimolare i suoi lettori a fare cosa? Ad esaminare se stessi per vedere se sono nella fede, cioè ad esaminare la loro condizione spirituale per vedere se sono veramente dei credenti. Non vuole sconvolgere le loro menti. Non vuole sconvolgere i loro cuori dicendogli che è possibile perdere la salvezza, piuttosto vuole incoraggiarli ad esaminare per comprendere se la posseggono realmente. Quindi se questo è lo scopo delle precedenti esortazioni, ora che ci accingiamo ad entrare nella terza esortazione, dobbiamo aspettarci lo stesso tipo di scopo, lo stesso tipo di intento. Quindi, dopo aver mostrato loro le qualifiche del sommo sacerdozio di Cristo, che è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, ora si rivolge ancora una volta a tutta la comunità, mettendoli in guardia contro il pericolo di allontanarsi da Cristo. E questo lo vediamo nella sezione dal capitolo 5, versetto 11, fino al capitolo 6, versetto 12, che vogliamo leggere. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere già maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. E qui arriva il punto controverso. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo sfuggono a infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera e l'amore che avete dimostrato per il Signore, per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Fino a qui la lettura, quindi è una sezione molto lunga, molto corposa, molto profonda. Quindi la prima cosa che colpisce di questo brano è che l'autore, dopo aver affermato la sicurezza della salvezza, al versetto 8 del capitolo 5, non parla più della salvezza fino al versetto 9 del capitolo 6, quando dice: tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Quindi questo vuol dire che tutto quello che ha preceduto, che sta in mezzo tra 5 e 8 e 6 e 9, non sta parlando della salvezza, quindi non può neanche parlare di perdita della salvezza. Infatti le esperienze anche che troviamo ai versetti 4 a 6 riportate lì non descrivono effettivamente una reale salvezza. Attenzione, infatti qui non sono inclusi i termini che l'autore di solito ha utilizzato in questa lettera. Per parlare della salvezza non troviamo termini come santificazione, non si riferisce a loro come figli di Dio, non parla del fatto che sono partecipi di Cristo, né che i loro nomi sono scritti nei cieli. Quindi cosa comprende questo elenco? Lo vedremo, ma adesso diciamo che comprende i privilegi che accompagnano un individuo che è esposto alla verità della parola di Dio e che quindi rendono il suo allontanamento ancora più disastroso, una grande tragedia, conoscere la verità ma non credere a Cristo. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale. Un altro aspetto che voglio portare alla vostra attenzione riguarda appunto la questione dei destinatari di questa esortazione. Abbiamo detto tante volte che questa lettera mette a confronto il vecchio patto e il nuovo patto, cioè la legge dell'Antico Testamento e il Vangelo, per dimostrare che il Vangelo può salvare mentre la legge no. Quindi se questo è il concetto che attraversa tutta la lettera, il pensiero che l'autore aveva in mente mentre la scriveva, allora noi dobbiamo pensare che sta continuando a parlare di questo. Quindi non dovremmo pensare che adesso stia parlando di due individui specifici, cioè del credente maturo e del credente immaturo, perché non è così, non è così. Se sta facendo un confronto tra i due patti, tra un patto che non poteva salvare e un patto che garantisce la salvezza in modo perfetto, è logico aspettarsi ancora che continui su questa linea. Quindi tutta la lettera ci presenta sempre da una parte chi crede al Vangelo con tutto il cuore, persevera nella fede, e dall'altra chi fa una confessione di fede superficiale e poi che cosa fa? Torna sui suoi passi per abbracciare di nuovo quello che aveva lasciato prima. Quindi non stiamo parlando di due tipi di credenti, uno immaturo e uno maturo, ma di un credente vero e di uno che si illude di essere solo perché ha fatto una professione di fede esteriore. Quindi se questi sono i termini appunto del confronto, allora io me li aspetto anche qui, di nuovo. La conclusione a cui voglio portarvi quindi è che anche qui si sta facendo un confronto tra chi si affida completamente a Cristo, a chi crede nel nuovo patto, ma chi invece, pur avendo confessato esteriormente di credere al Vangelo, poi torna indietro al vecchio patto, dimostrando così di non essere mai stato parte della Chiesa, non è stato mai salvato. Quindi il punto di questi versetti non riguarda necessariamente la salvezza né la possibilità di perderla, ma pone enfasi su qualcos'altro, appunto, sulla possibilità che una persona possa ascoltare la verità, attenzione, fare una confessione di fede superficiale e poi tornare indietro, appunto, cadere, come dice l'autore, dimostrando in questo modo di non aver mai posseduto quella salvezza di cui lui vuole parlare. Quindi non parla della perdita di salvezza, ma parla dell'illusione di possederla. Quindi tutto il brano è pensato per creare sì una tensione, attenzione, vuole creare una tensione nei suoi lettori, ma non una tensione che deriva dal fatto che si possa perdere la salvezza, ma una tensione che porta un individuo a fare cosa? Ad esaminare la propria vita. Questo è quello che ci vuole dire l'autore. Vuole che esaminiamo la nostra vita per vedere se possediamo la vera fede che salva. Quindi il passaggio stesso dai pronomi personali noi e voi, che sono utilizzati nella prima parte e nell'ultima parte di questa sezione, è in contrasto con l'uso del pronome coloro nei versetti da 4 a 8. Questo vuol dire che i lettori non sono ancora caduti nell'apostasia. Questo è importante capirlo, ma che sono comunque in pericolo di farlo. Quindi la loro tendenza a tornare ai riti del culto giudaico è appunto un campanello d'allarme, un allarme rosso per l'autore, perché gli indica la loro condizione spirituale che richiede appunto un solenne richiamo a perseverare nella fede. Quindi questa sezione è un appello dello Spirito Santo circa il pericolo di allontanarsi da Cristo, in particolare un appello a non rifiutare la rivelazione completa di Dio, che Dio ha dato tramite il Vangelo e tramite Cristo. È un appello che non solo rivolge ai giudei del primo secolo, cari fratelli, ma lo rivolge a noi della Chiesa Berea. Quindi è un appello ad esaminare la nostra vita per vedere se siamo nella fede sulla base della nostra condotta attuale. Quindi questa è una questione individuale tra noi e lo Spirito Santo. Quindi l'autore divide il suo ragionamento in quattro aspetti. Ai versetti 11 a 14 prende in esame il problema. Ai versetti 1 a 3 del capitolo 6 spiega la soluzione. Ai versetti 4 a 8 dà l'ammonimento. E infine ai versetti 9 a 12 da l'incoraggiamento. Oggi ci concentreremo sul primo aspetto e vedremo il problema. Il problema è versetti 11 a 14. Questi quattro versetti definiscono il problema spirituale di questi giudei. Ce lo dice che è l'immaturità. L'immaturità spirituale è qualcosa di molto brutto. Molto brutto, soprattutto perché potrebbe anche essere il sintomo del fatto che non si possiede la vera vita. Al versetto 11 lui evidenzia il motivo della loro immaturità. Leggiamo, ascoltate, su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Quale argomento voleva trattare l'autore? Quello del versetto 10, ricordate che lui ha detto che Cristo è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, lui vorrebbe parlare di questo argomento che poi è il tema centrale dell'intera sezione, dell'intera lettera, appunto il sacerdozio di Cristo, vuole spiegare come tale sacerdozio sia superiore ad Aronne e lui dice che ha molte cose da dire circa questa relazione tra Cristo e Melchisedec. Vorrebbe parlare della ricchezza di questo soggetto, della bellezza che questo argomento ha per noi credenti, no? Ma lui dice, è difficile spiegarle a voi. Lui dice, vorrei continuare ma non posso perché è diventato complicare spiegare questa relazione. E la difficoltà, notate bene, che non risiede nell'argomento, ma risiedeva nello stato spirituale di chi stava ascoltando. Dice l'autore, perché siete diventati lenti a comprendere. Ecco il motivo Ecco il problema, siete diventati lenti a comprendere. È complicato non perché in se stesso l'argomento è difficile, ma perché siete troppo immaturi per comprenderlo, dice. Quindi la difficoltà che intravedeva l'autore non riguardava il tipo di argomento che vuole trattare, ma dipendeva dal cuore duro di queste persone. Il termine lento significa letteralmente nessuna spinta. Da qui deriva il senso di essere lento a comprendere. Questa parola era usata anticamente per descrivere una persona che aveva subito dei danni cerebrali e che non aveva più le capacità mentali per ragionare. In questo senso era definito come un duro d'orecchio, pigro nell'intendere, ottuso nella sua ricettività. Quindi nel nostro contesto indica però lo stato spirituale in cui questi giudei si ritrovavano di fronte alle verità del Vangelo. Erano duri di orecchio e indifferenti al Vangelo. E quindi questa è un'immagine molto, molto grafica per descriverli. Comunica l'immagine di una persona che è assente con la propria mente e con il proprio cuore, pur essendo con il corpo dentro la comunità. La persona lenta a comprendere è una persona che è presente fisicamente nella Chiesa, ma il cuore da un'altra parte. La sua mente vaga in altri luoghi. Il Vangelo, le verità del Vangelo non gli fanno più né caldo né freddo. E quindi davanti alla parola di Dio è come una statua. È come una statua che non ha orecchi e non è capace di assimilare la verità. E questa, cari fratelli, cari amici, è una descrizione molto dura del loro problema. Perché? Guardiamo ad esempio Matteo 13,15. Che descrizione fa Gesù dei giudei? Dice: il cuore di questo popolo si è fatto insensibili. Sono diventati come? Duri d'orecchio e hanno chiuso gli uomini per non rischiare gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Gesù sta parlando di persone che stavano rifiutando il Vangelo qui, che avevano ascoltato il suo messaggio, che avevano la capacità intellettuale di comprendere le sue parole, ma il loro cuore era chiuso alla verità. Ovviamente l'autore della lettera non sta qui, possiamo fare un confronto con la situazione dell'autore agli ebrei, del problema, ma non sta dicendo: cari, voi non siete non credenti, ma il vostro atteggiamento è simile a quello di un non credente, è simile a quello che noi abbiamo visto qui in Matteo. Quindi è il loro cuore indurito a rendere difficile la spiegazione della verità, di queste verità che sono in relazione al sacerdozio di Cristo. E c'è da notare un altro aspetto quello che dice qui l'autore. L'autore dice: siete diventati. Questo vuol dire che non erano sempre stati così duri nei confronti della verità. C'è stato un tempo in cui avevano reagito alla verità con entusiasmo, avevano anche fatto una certa confessione di fede, lo abbiamo visto. C'era un tempo in cui non erano insensibili al Vangelo, ma ora erano duri, duri d'orecchio. Il Vangelo non gli diceva più nulla, non potevano più neanche vedere la differenza tra il nuovo patto e l'antico patto. E allora noi ci possiamo chiedere qui: com'è possibile arrivare a questo punto? È possibile quando aderisci mentalmente al Vangelo, quando lo confessi con la bocca, come dice Paolo, senza però credere con il cuore. Quindi questo porta conseguenze nella nostra vita. All'inizio sembra tutto fantastico, ma poi con il tempo si torna indietro. E guardate, nella vita cristiana o si va avanti o si torna indietro, non c'è una posizione neutrale, non c'è una posizione neutrale. E l'autore ce l'ha spiegato questa regressione. Loro hanno iniziato a trascurare la salvezza. E poi ci ha dimostrato che si sono induriti il loro cuore si è indurito alla verità, e qui vediamo il frutto, il completamento, sono diventati completamente insensibili al Vangelo. E qui dobbiamo riflettere, dobbiamo chiederci come ci sentiamo oggi quando ci confrontiamo con la parola di Dio. Soprattutto dobbiamo chiederci quali sono i nostri sentimenti quando ascoltiamo il Vangelo, cioè la buona notizia. Noi credenti dovremmo essere innamorati del Vangelo, non dovremmo mai stancarci di ascoltare le verità meravigliose del Vangelo. Ma se invece non proviamo nulla quando ascoltiamo il messaggio, se veniamo in sala e il nostro cuore è da un'altra parte, se non sentiamo nessun desiderio di leggere e meditare la parola di Dio, allora dovremmo allarmarci, perché significherebbe che abbiamo un problema. Quindi questo disinteresse è il segnale che qualcosa non va nel nostro rapporto con Dio. Ma ora andiamo avanti e vediamo la prima parte del versetto 12, perché lì dimostra la loro immaturità. In questo versetto è come se dicesse: vi faccio vedere perché parlo così, vi dimostro con un esempio pratico la vostra immaturità. In che modo la dimostra? Vediamo. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Quindi a causa del tempo che è trascorso dovreste essere maestri, dice. Dovreste essere capaci di insegnare il Vangelo ad altri perché lo avete sentito per così tanto tempo. Invece, tornando indietro ai riti del vecchio patto, dimostrate di non aver capito non solo il Vangelo, dice, ma non avete capito neanche la vostra stessa legge, dice l'autore. Avete nuovamente bisogno che vi sia insegnato il significato di quei riti e di quei sacrifici che Dio aveva stabilito. Quindi notate, qui è espresso un principio molto importante, e cioè che Dio si aspetta da ogni suo figlio nato di nuovo che, crescendo nelle verità del Vangelo, sia in grado di trasmetterle ad altri. Chi crede nel Vangelo deve approfondire la sua conoscenza di chi è Cristo. Ma questo non è un tipo di conoscenza intorno a Cristo, è un tipo di conoscenza di Cristo, della persona di Cristo. Include un rapporto personale con Cristo, con Dio. Quindi Dio si aspetta da coloro che hanno un rapporto personale con Cristo che insegnino anche ad altri come avere questo tipo di rapporto. Questo non vuol dire che tutti quanti dobbiamo insegnare dal pulpito, chiaramente, ma significa che dobbiamo, come cristiani, abbiamo la responsabilità e il compito di portare ad altri questo messaggio. Stiamo comprendendo ciò che Dio sta dicendo in questo brano? Perché sembra che ci siano credenti che vogliono solamente prendere e ricevere la verità. Sono anni che ascoltano la verità, e per la quantità di verità che hanno ascoltato dovrebbero essere maestri, ma nonostante ciò non comprendono il compito che hanno di trasferirla, questa verità. Non la insegnano ai figli, non la condividono con i non credenti, non la trasmettono ai credenti più giovani di loro. Questo è un esame, lo stiamo dicendo, perché se non riconosciamo questo atteggiamento in noi stessi, significa che non stiamo assimilando la verità che ascoltiamo, che non stiamo crescendo, cioè che siamo immaturi. E quindi abbiamo profondamente bisogno di esaminarci e comprendere il compito che Dio ci ha dato. Esaminiamoci anche perché l'immaturità, come ho detto, potrebbe essere e derivare dall'incredulità. Questo è ancora più tragico. Potrebbe essere un segnale di una persona che, pur dichiarandosi cristiano, non ha creduto con il cuore in Cristo. È proprio quello che sta dicendo qui l'autore. Lui dice: per il tempo passato dovreste essere maestri, ma avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Cosa dimostravano tornando indietro ai riti? del vecchio patto, il fatto che non avevano capito nella legge con tutte le loro cerimonie che Dio aveva istituito, e quindi non avevano capito neanche il Vangelo, neanche il Vangelo. E voglio spiegartelo meglio. A cosa fanno riferimento le parole, i primi elementi degli oracoli di Dio? Ad esempio, i primi elementi è una parola composta da primi, che significa inizio di una cosa, mentre la parola elementi è una parola importante perché è una parola che nel mondo antico veniva utilizzata in vari campi. Ad esempio, in grammatica veniva utilizzata per indicare l'insegnamento dell'ABC ai bambini piccoli. In fisica era usata per indicare gli elementi fondamentali della materia. In geometria era usata per descrivere il punto e la retta. Mentre in filosofia era usata per indicare i principi elementari da insegnare ai nuovi studenti. È come se l'autore dicesse: siamo arrivati al punto in cui dovete tornare indietro e devo spiegarvi di nuovo gli elementi basilari. Ma di cosa? Lui dice gli oracoli di Dio. Cosa sono gli oracoli di Dio? Alcuni pensano che sia il Vangelo, che indichi il Vangelo, però questo termine non fa riferimento al Vangelo, fa riferimento all'Antico Testamento. Ve lo voglio dimostrare. Prendiamo un attimo Romani 3, al versetti 1 a 2, dove Paolo dimostra i vantaggi dell'essere giudeo. E lui dice che il primo motivo per cui essere giudeo ha un vantaggio è che a loro furono affidate le rivelazioni, e poi cambiare questa parola con oracoli di Dio, oracoli di Dio. Quindi a cosa si riferisce qui Paolo? Non al Vangelo, ma all'Antico Testamento. E se andiamo in Atti 7:38 troviamo la stessa cosa. Lì Luca ci dice: questi, cioè Mosè, è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai con i nostri padri e che ricevette parole, e poi cambiare ancora, mettere oracoli di vita da trasmettere a noi. Quindi cosa ha ricevuto Mosè dall'angelo? Non il Vangelo, la legge, la legge. Quindi gli oracoli di Dio sono un riferimento alla legge, all'Antico Testamento. D'altro canto, i primi elementi di se stesso Dio li ha rivelati proprio attraverso l'Antico Testamento. E quindi, tornando indietro, questi ebrei dimostravano di non aver capito la loro stessa legge. Non avevano capito il messaggio della legge. E quindi è abbastanza logico, perché non puoi capire il Vangelo se non comprendi il senso della legge. Ricordiamoci che stiamo parlando di ebrei che avevano avuto la legge per secoli. Gli era stata tramandata per secoli, millenni. Quindi dovevano averne compreso il senso spirituale. Quelle leggi e quelle cerimonie quindi erano le immagini con cui Dio ha parlato a loro per secoli, per spiegare che cosa? Il loro bisogno di un Salvatore e di un mediatore come Cristo. Erano le illustrazioni, dice l'autore, che richiamavano alla realtà del Vangelo. Quindi la legge era per gli ebrei come i libri che noi stiamo facendo adesso leggere a Lorenzo. Non gli diamo i libri di scuola delle bambine, gli diamo dei libricini piccoli dove ci sono le immagini e sopra c'è la parola, e così noi gli possiamo dire: guarda, questa è palla, e c'è la forma della palla, guarda papà, e lui dice mamma, no papà, mamma, no, questa è la macchina, questo è il trattore. Quindi Dio ha fatto lo stesso con questo popolo. Tramite la ripetizione dei sacrifici, appunto la descrizione dei vestiti, gli arredi del tempio, le feste, i rituali di purificazione, ha inculcato nella mente del popolo in modo molto semplice e chiaro la gravità del peccato, la santità di Dio, e che è impossibile accostarsi a Dio senza un mediatore provveduto da Dio stesso. Quindi loro che avevano fatto una confessione di fede dovevano aver compreso tutte queste cose di cui Dio aveva parlato, dovevano aver compreso che Cristo era la realtà di quelle immagini, ma tornando indietro dimostravano di non averlo fatto. se non capisci che tutti quei riti, quelle feste, quei sacrifici fanno riferimento a Cristo, allora, come ho detto, non puoi comprendere il Vangelo, non puoi capire che Cristo ha realizzato tutte queste cose. Quindi per il tempo passato dovevano essere insegnanti del Vangelo, invece dovevano tornare dai banchi di scuola per imparare a leggere libri con le figure. Perché? Perché la risposta è nei versetti che seguono. Quindi fino ad ora abbiamo visto che l'autore ha detto: avete un problema, siete immaturi, e innanzitutto ha dato un motivo, siete diventati duri di orecchi, e poi l'ha dimostrato, avete bisogno che vi siano insegnate le immagini dell'Antico Testamento. E ora continua, illustra il loro problema tramite una metafora, quello del bambino e dell'adulto. Quindi leggiamo questa seconda parte del versetto 12. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Quindi qui sta sempre parlando dello stesso problema, ma adesso fa un'illustrazione per farvi comprendere a che punto sono spiritualmente. E lo deve far capire con delle altre immagini. Quindi dobbiamo chiederci che cosa sono il latte e il cibo solido. Il latte corrisponde alle immagini delle leggi cerimoniali, quelle che abbiamo visto poco fa, rappresenta l'ABC, appunto, degli oracoli di Dio. Era come l'alimento adatto ai bambini. Al contrario, il cibo solido rappresentano le verità del Vangelo, che al versetto 13 viene definito come parola di giustizia. Quindi cosa gli stava dicendo con questa illustrazione? La stessa cosa. Siete tornati talmente indietro che avete bisogno anche del biberon con il latte. Quindi la situazione in cui si trovavano era grave. Era grave. Per questo era necessario esaminarsi attentamente. Perché è grave? Al versetto 13 lui dice: ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ecco perché è grave, perché se torni indietro alle norme dell'Antico Testamento significa che non hai compreso il cambiamento che la venuta di Cristo ha comportato. Non avevano compreso che i tempi erano cambiati. Non hai compreso che Cristo ha realizzato ciò che l'Antico Testamento descriveva con le sue immagini. Erano passati a un'altra età, possiamo dire. Guarda per un attimo Galati 3, versetti 23 e 25, e stiamo dicendo qui la stessa cosa. Paolo qui dice: ma prima che venisse la fede, cos'è la fede? La fede è il Vangelo, la verità matura del Vangelo. Prima che venisse Cristo e manifestasse il Vangelo, dice degli ebrei, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Questo è il punto che l'autore vuole trattare qui. Quindi tramite la legge Dio ha parlato per secoli agli ebrei come un precettore parla a un bambino piccolo che tiene in custodia. Quando Cristo però è venuto ha portato la verità matura del Vangelo, ha realizzato la salvezza che prima era semplicemente accennata. Quindi la legge doveva portarli a Cristo. La legge doveva portarli a Cristo. E quindi capiamo bene a cosa si riferisce qui l'autore quando parla di bambini. Descrive il giudaismo prima della venuta di Cristo. Prima della venuta di Cristo. Cristo è arrivato e, dice Paolo, il ruolo della legge cerimoniale si è concluso. Si è concluso perché aveva lo scopo di portare gli ebrei a credere nel Messia. Quindi la venuta di Cristo ha portato l'epoca della maturità. L'epoca della maturità per gli ebrei, perché ora Dio ha manifestato le verità del Vangelo tramite suo figlio. Non è più tempo per essere bambini, non ha più senso andare all'immagine quando abbiamo le realtà delle cose. È il tempo per essere maturi, per essere uomini maturi. È il tempo di ragionare come adulti e credere al messaggio del Vangelo. È il tempo per essere responsabili come degli adulti. Quindi questo versetto descrive la situazione spirituale delle persone che si riconoscono addirittura, o ad esempio, meglio, nella Chiesa Cattolica e anche nel mondo protestante, anche lì ci sono. La Chiesa Cattolica Romana è una totale contraddizione di ciò che l'autore sta dicendo in questa lettera. Lui scrive perché alcuni stavano ritornando ai riti del giudaismo, mentre la Chiesa Cattolica è il tentativo di importare la ritualità dell'Antico Testamento all'interno del cristianesimo. La Chiesa Cattolica promette ai suoi fedeli che possono avere un rapporto con Dio tramite i riti e le cerimonie, tramite i preti, spacciando queste cose come Vangelo, ma è solamente la brutta copia di quello che Dio aveva detto nell'Antico Testamento. Quindi in questo modo le persone che seguono questa religione sono private della salvezza perché sono portate lontano dalla sufficienza di Cristo e dall'eccellenza di Cristo. Ma se pensiamo anche al mondo protestante, le cose non vanno meglio, perché qui ci sono persone che, come Benigni ci ha dimostrato nel suo monologo di una decina di giorni fa, dicono: quanto è bella la Bibbia! Quanto è bella la Bibbia, guardate quanto è bella la Bibbia, ma poi rifiutano il messaggio e rifiutano Dio. Infatti Benigni ha fatto nomi di teologi come Ravasi, un grande teologo. Ci sono persone che conoscono la Bibbia, la comprendono, persino la teologia, il messaggio dei libri, conoscono il greco, l'ebraico, ma non ritengono la scrittura proveniente da Dio. Rifiutano Dio. Pensando al Vangelo, queste persone non credono ai miracoli, non credono alla morte di Cristo per i peccati, perché non credono neanche che esista il peccato. Non credono che riporti le parole di Gesù, il Vangelo. Non credono neanche nella risurrezione. E Dio definisce tutte queste persone bambini. Bambini. Come gente che usa il latte e che non ha esperienza della parola di giustizia, cioè gente che non ha compreso il Vangelo. Il Vangelo. Perché il Vangelo definisce la giustizia. Il Vangelo punta al modello della giustizia, che è Cristo. Quindi capite quanto è grave questa posizione, quanto è urgente l'esame che lo Spirito Santo ci chiama a fare del nostro cuore. Perché puoi essere nella Chiesa da anni ed essere spiritualmente un bambino a causa dell'indurimento del tuo cuore. Quindi esaminiamoci, perché è così facile essere qui, è così facile adagiarsi per ascoltare per anni la verità senza che questa produca mai una reale conversione. Ricordiamoci che non è mai possibile essere neutrali, neutrali alla verità, perché essa non può. Perché se essa non produce una trasformazione, se non produce un cambiamento, allora produrrà una regressione, un indurimento. Ma quindi l'esame, almeno di questa porzione, non è concluso, perché al versetto 14 ci illustra il modello di ciò che dovrebbe aspettarsi Dio. Guardate, ma il cibo solido è per gli adulti. Ecco, diventiamo adulti per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Chi è una persona adulta? È una persona che accoglie il Vangelo, è una persona che viene alle verità del Vangelo, che accetta la rivelazione di Dio completa, che questa rivelazione diventa il suo cibo quotidiano, che tramite questa rivelazione, per via dell'uso, ha le facoltà esercitate a discernere il bene e il male, perché nutrendosi del Vangelo la sua mente si esercita a riconoscere il bene e il male, che è un altro modo per definire che cosa? La giustizia. Quindi è questo ciò che differenzia il bambino dall'adulto spirituale, perché il bambino non riconosce i pericoli. Così davanti a questo esame devi chiederti, dobbiamo chiederci tutti: sono nella fede o ho aderito solamente in modo esteriore per unirmi ad una chiesa locale che mi piaceva, oppure ho realmente creduto in Cristo? Sono pervenuto alla fede credendo alle verità mature del Vangelo? Sto vivendo con gioia la parola di giustizia, condividendo il Vangelo con altri? Oppure ho un cuore così duro che, pur facendo parte di questa chiesa locale da anni, sono indifferente al Vangelo? Se sei un vero credente, non puoi temere di allontanarti da Cristo. Non temerlo mai, perché Cristo ha provveduto per te una salvezza eterna. Ma se non lo sei, allora sei in pericolo. Sei in pericolo di allontanarti in modo definitivo da Cristo a causa del tuo indurimento. E per te l'unica soluzione è quella di venire a Lui oggi. Credi nel Vangelo, accetta il Vangelo. Preghiamo. Signore, vogliamo veramente ringraziarti per questa parte così profonda in cui tu ci chiami ad esaminare la nostra fede. E ognuno di noi, Signore, è solamente davanti a te in questo momento. È solo davanti a te la tua parola, lo Spirito Santo che sta parlando per mezzo di questa lettera. Signore, è scritto in Ebrei proprio che noi siamo nudi davanti alla tua parola, che non c'è nulla che noi possiamo nascondere alla vista della tua parola. E così l'invito per noi questa mattina di essere radicati nella verità, di venire alla verità. È questo quello che l'autore vuole, di essere radicati e di venire alla verità, di possedere Cristo per la salvezza. Grazie perché Lui è il nostro sommo sacerdote, che ha pagato il prezzo del nostro peccato per garantirci una salvezza eterna. Amen.